modem. SRF 1.
Keine Geothermie in St. Gallen. Im Sommer entscheidet die Stadt über die Erdgasförderung.
San Gallo non avrà la sua centrale geotermica per la produzione di corrente elettrica e per l'alimentazione dei riscaldamenti di buona parte delle abitazioni cittadine. Lo hanno annunciato ieri le autorità comunali, precisando che solo verrà presa in considerazione la possibilità di estrarre gas naturale. Dopo i terremoti di Basilea del 2006 causati dalle trivellazioni e che hanno decretato la fine di un progetto analogo, anche San Gallo ha gettato la spugna, non senza aver sofferto anch'essa di un terremoto di magnitudo 3,5 lo scorso anno. In causa non ci sono soltanto le scosse telluriche, poiché già in febbraio il municipio sangallese aveva reso noto che solamente il 10% della quantità sperata di acqua calda poteva essere portata in superficie dai 4.000 metri di profondità. Indubbiamente una battuta d'arresto nella corsa alla sostituzione delle centrali nucleari voluta dal Consiglio federale entro il 2050 e di cui la geotermia dovrebbe fornire il 5-10% dell'energia totale. Tuttavia, per Marianne Zünd, portavoce dell'Ufficio federale dell'energia, non tutto è perduto.
La geotermia è una tecnologia ancora giovane, per cui sappiamo che dobbiamo ancora sviluppare e ottimizzare metodi di lavoro attraverso la realizzazione di diversi progetti. Per noi ogni esperienza è utile, compresa quella di San Gallo, perché possiamo imparare e migliorare gli altri progetti che sono in corso d'opera. Sappiamo che il potenziale è grande e che il sottosuolo elvetico è adatto alla geotermia, ma dobbiamo ampliare le nostre competenze.
Für diese Technologie, aber man muss jetzt hier noch viel an Know-how dazu gewinnen.
Se la Svizzera detiene il primato del paese con la più alta densità di installazioni geotermiche al mondo, quelle nelle case per intenderci, mancano però totalmente le centrali per la produzione di elettricità ed in questo campo occorre recuperare in fretta il terreno perso.
Ci ha introdotti al tema di oggi Paolo Dell'Oca, ben ritrovati da Nicola Lund. Dunque, lo stop definitivo al progetto sangallese era nell'aria, pochi probabilmente fra gli addetti ai lavori saranno caduti dalle nuvole per la sorpresa. Tuttavia il suo fallimento, qualche interrogativo su un vettore energetico promettente come quello della geotermia, lo solleva. E noi questi interrogativi li gireremo ai nostri ospiti, che sono Kathy Ricklin, consigliera nazionale zurighese, per anni presidente della Società Svizzera per la Geotermia, oggi nel comitato direttivo. Buongiorno signora.
Buongiorno.
E saluto anche a Zurigo Domenico Giardini, professore di sismologia e geodinamica al Politecnico appunto di Zurigo, a capo di uno dei 7 centri di competenze creato dal Consiglio federale per abbozzare la strategia energetica con orizzonte 2050. Il centro di cui si occupa appunto è legato all'energia idroelettrica e proprio alla geotermia. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
E saluto in studio Daniel Pahu, professore presso l'Istituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito della SUPSI, la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, e tra l'altro è anche segretario per la Svizzera italiana della Società Svizzera di Geotermia. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Signora Ricklin, partiamo da lei. Lei ieri già in fase di reazione ha detto che l'esito del caso sangallese è solo, tra virgolette, una battuta d'arresto ma non un fallimento. Sta cercando di vedere la cosa in maniera più ottimistica di quanto realmente è, oppure ci crede davvero?
Ma con la geotermia è profonda, siamo ancora all'inizio, ci sono qualche progetti in Germania e poi in Asia, ma da noi abbiamo poca esperienza e siamo ancora in fase di ricerca e proprio si voleva andare, si faceva un grande passo avanti a San Gallo, ma adesso manca la quantità che ci vuole d'acqua, e poi c'era questo terremoto che ha fatto paura alla popolazione, e penso che è stato questo a chiudere il progetto, perché ci voleva un secondo buco, e questo secondo buco avrebbe portato altri rischi.
A questo punto si tratta di non mollare l'osso, comunque di continuare con queste ricerche.
Ma le ricerche ci vogliono in ogni caso, abbiamo anche le altre tecnologie, volevano anni e anni, e noi in fondo siamo all'inizio in Svizzera e anche in altri paesi.
Professor Giardini, forse vale la pena anche fare un piccolo paragone con l'industria petrolifera, dove si sa che più o meno un caso su 8 su 10 arriva poi a buon fine, solo una trivellazione su 10 quindi arriva a buon fine e quindi arriva ad essere produttiva. Quindi in questo senso diciamo c'è ancora spazio per dell'ottimismo, anche se effettivamente i primi tre casi, quindi Zurigo, San Gallo e Basilea, non sono esattamente il miglior biglietto da visita.
Beh, se vogliamo dire, i primi tre casi ci hanno fornito un'informazione che in un certo senso sapevamo, non ne sappiamo abbastanza di quello che c'è sotto di noi. Sappiamo che c'è un'enorme fonte di calore, sappiamo che è lì, lo vediamo ogni volta che passiamo un tunnel sotto le Alpi, però non abbiamo ancora trovato un modo per prenderla. Quello che manca, naturalmente, fino adesso è stata una strategia nazionale. Noi abbiamo bisogno di una strategia nazionale per sviluppare quella che è una delle sorgenti di energia del futuro. Questa sorgente è lì, la conosciamo, ed è necessaria una strategia nazionale. Fino adesso sono stati progetti isolati che avevano come scopo non tanto di produrre elettricità quanto di tirare fuori acqua calda per riscaldamento. Questa acqua calda si pensava ci fosse e non ce n'è abbastanza. La ragione principale per cui San Gallo lascia è che non hanno trovato l'acqua calda. A Zurigo hanno scavato per vedere cos'è, come è composto il sottosuolo a 3 km di profondità, e anche lì non è stata trovata acqua calda. Quindi le lezioni che noi abbiamo imparato da questi progetti sono che ci vuole molta prudenza, bisogna limitare il rischio uscendo dalle città. Fino adesso i tre pozzi che sono stati scavati sono sotto tre delle maggiori città che abbiamo in Svizzera, e bisogna evitare le zone con delle faglie attive. In aggiunta, non bisogna spingere per progetti che presumano che ci sia una presenza di acqua, ma bisogna andare in roccia più profonda, più calda, dove l'acqua la portiamo noi invece che cercare di trovarla dove
appunto
non c'è.
Le chiedo magari di fare un po' di didattica, e credo che sia in grado visto anche il suo ruolo. Il caso di Basilea è un po' diverso, mi corregga se sbaglio, dunque, rispetto a San Gallo e Zurigo. E in che maniera?
Sì, se noi andiamo a diciamo 5 km di profondità, noi troviamo acqua, noi troviamo temperature nella roccia tra i 150 e i 180 gradi, che sono quelle che ci servono per produrre vapore, e con il vapore possiamo far andare una turbina e produrre corrente elettrica. Questo è fondamentale in una futura strategia per l'elettricità nazionale, quindi dobbiamo andare a quelle profondità. Ora, se andiamo nel nostro sottosuolo, in una zona come Zurigo o San Gallo, a quelle profondità ci sono i sedimenti, in questi sedimenti ci può essere acqua che passa. E questa acqua è appunto idrotermale, e i progetti a Zurigo e a San Gallo puntavano a estrarre questa acqua. Non avendola trovata, e nel caso di San Gallo avendo trovato del gas, adesso puntano a estrarre il gas. Nel caso di Basilea, invece, a 5 km di profondità si trova roccia completamente diversa, e non è roccia sedimentaria, ma è roccia di origine ignea, quello che noi chiamiamo granito normalmente.
E quindi non c'è acqua lì.
Non c'è acqua dentro. In quel caso lì bisogna fratturare la roccia spingendo dentro dell'acqua ad alta pressione. A Basilea l'hanno fatto, si può discutere perché o per come, però queste microscosse che servivano a fratturare la roccia hanno raggiunto una dimensione da essere sentite in superficie e hanno anche provocato un primo livello di danno.
Professor
I
Giardini,
progetti però erano diversi, quindi in un futuro bisogna andare a cercare roccia calda e avere una strategia nazionale fuori dalla città, e quindi non progetti legati solo al riscaldamento delle città.
Sta di fatto che al di là delle varie differenziazioni dei progetti, un rischio sismico, seppur minimo, c'è sempre comunque.
Questo c'è, tutte le volte che noi cambiamo lo stato di sforzo all'interno del nostro sottosuolo, per esempio quando si attiva una nuova diga si producono terremoti, quando si scava un tunnel sotto le Alpi, il nuovo NEAT ha prodotto terremoti, cioè questo succede sempre, bisogna tenere l'ampiezza di questi terremoti sotto controllo in modo che non vengano risentiti alla superficie. Quando si fa uno scavo per fratturare la roccia in profondità, la frattura di per sé provoca onde sismiche, questo non è evitabile, quello che è evitabile è che debbano essere risentiti in superficie.
E lei sostiene quindi che qualche rischio comunque in fase di ricerca, seppur minimo, ribadiamo, va corso, proprio anche perché sappiamo che la Svizzera ha deciso di abbandonare l'energia nucleare, che in qualche maniera questo gap, questa lacuna lasciata dal nucleare in qualche maniera va colmata.
Ma guardi, se lei prende le nostre centrali nucleari svizzere, che sono tra le più sicure al mondo, il 90% del rischio sulle centrali nucleari svizzere è dovuto alla possibilità di terremoti. Quindi noi torniamo sempre sullo stesso argomento in un modo o in un altro. Qualsiasi forma di energia noi la prendiamo dal sottosuolo o la produciamo con degli impianti strategici che sono esposti a un rischio che viene dal sottosuolo. Questo non è evitabile.
Professor Pahu, lei stesso si occupa di geotermia ed è per quello che è qui con noi. Lo fa in maniera un po' differenziata però rispetto alle grandi e profonde perforazioni di cui stiamo parlando. Lei si occupa soprattutto di geotermia a bassa profondità, quella che potremmo definire ad uso più individuale. Dunque le chiedo comunque, quindi da un osservatorio un pochino più esterno, un suo commento su quanto avvenuto a San Gallo, pensando anche ai casi di Basilea e di Zurigo.
Sì, io mi occupo di geotermia di bassa profondità e lì è molto diverso di quello che si voleva raggiungere a San Gallo. E quando si parla di geotermia a San Gallo o a Basilea, si parla di geotermia come se fosse... E non vorrei che la gente pensa, la geotermia è questo. La geotermia sono grandi profondità, rischio di terremoti. Perché infatti la geotermia in Svizzera ha iniziato con la bassa profondità, ha iniziato con le sonde geotermiche, con lo sfruttamento del calore che si trova nel terreno per a scopi di riscaldamento di uso termico, e questo ha una vita da decine di anni e anche una maturazione che... E oggi abbiamo un successo, ha parlato all'inizio dell'emissione che la Svizzera è uno dei paesi che ha la densità più alta di impianti geotermici.
Questo è confermato, sì. Quindi la Svizzera in questo senso è avanti nella ricerca, sì. Ma anche proprio nell'applicazione.
Ma soprattutto nell'applicazione e è proprio nel campo delle sonde geotermiche, perché non dobbiamo dimenticare che sono tante tecnologie a disposizione proprio per andare a cercare il calore che si trova nel sottosuolo. Il professor Giarni ha detto che c'è una quantità di calore immense, incredibile, e sono tante tecnologie per poter sfruttare questo calore. E oggi per uscire dal nucleare si parla sempre di produzione di elettricità, però c'è tutto il resto, l'uso diretto della geotermia con la valorizzazione o l'uso diretto del calore.
È un campo variegato, parlavamo di una profondità prima di 4,5 km per i casi di San Gallo e Zurigo, sì. e Basilea. Nel caso della geotermia a bassa profondità, di quanto si parla invece?
Allora, si parla delle profondità che vanno fino a 400 metri. C'è un valore, questo 400 metri di profondità è un consenso per dare un limite teorico tra la geotermia di poca profondità e quella profonda, e per paragonare a questi 4 chilometri per la perforazione di San Gallo, se si guarda la lunghezza di tutte le sonde geotermiche, quindi la lunghezza di tutte le perforazioni di sonde geotermiche all'anno, superano oggi ben 2000 chilometri all'anno, quindi si può rendere conto della differenza di importanza. Mm-hmm.
Quindi singolarmente, caso per caso, insomma.
Sì, sì. Mm-hmm.
Signora Ricklin, torniamo sulla grande profondità, perché il tema in fondo è poi questo. Non teme a questo punto che uno stop di questo genere possa spaventare un pochino la gente, lo ha già fatto attraverso proprio una scossa di terremoto, ma faccia anche scappare proprio i potenziali investitori, soprattutto in quella regione dove peraltro c'erano in ballo e ci sono ancora vari progetti nella geotermia.
Ma questo è sicuro, che la voglia di investire in questo campo ancora tutto nuovo diminuirà. Io penso che sarà difficile trovare investitori in altri progetti in Svizzera, progetti proprio, io dico, uno a uno, non di ricerca. E già abbiamo problemi con l'energia idrologica, con le dighe che non rendono più. E allora la geotermia è ancora molto più costosa. San Gallo ha costato 55 milioni di franchi, non è una cifra così ridicola, diciamo. Per adesso il risultato è solo scientifico, diciamo, e abbiamo un'esperienza. Allora per quello nei prossimi anni non vedo nessun investitore, che hanno già altri problemi. Prendiamo Axpo e le altre sono già in difficoltà con il rendimento, e allora la geotermia rimarrà un po'. Sì, sarà messa lì, ma non si comincerà un nuovo progetto subito, penso.
Professor Giardini, condivide un po' questa aura, un po' di pessimismo sui possibili finanziamenti in un ambito che è tutto da scoprire?
Sì e no, nel senso che noi ci troviamo davanti a un'industria che era pronta, avevamo già cominciato le licenze, la procedura per le licenze per 3 nuove centrali nucleari per una spesa complessiva all'incirca di 20 miliardi di franchi, per cui una strategia a lungo termine che sia supportata non dal singolo da solo, ma una strategia nazionale, perché noi qui stiamo cercando di decidere come avremo la corrente elettrica tra 20 anni dentro le nostre prese di corrente. Noi sappiamo che per il 2050 avremo 2 milioni di popolazione in più, avremo un 2% di crescita all'anno da qui al 2050, trasformeremo quasi tutta la nostra mobilità in elettricità, nel senso dalle macchine si sposterà dalla benzina all'elettricità e via dicendo. Questa elettricità deve venire da qualche parte, quindi ci vorrà una qualche forma di strategia nazionale per decidere da dove la vogliamo. La possiamo comprare dall'estero, ma se vogliamo produrla da noi, naturalmente ci sono varie altre forme di non rinnovabili, ma la geotermia è una delle fonti principali, questa ce l'abbiamo. Per cui in questo senso io non sono troppo preoccupato se oggi c'è o meno un investimento possibile. Ci sono varie richieste di progetti, alcuni sono di geotermia puramente da idro, cioè da acqua per riscaldamento, come ricordava il collega, fino a un chilometro e mezzo, ma per la geotermia profonda ci sono vari progetti allo studio. Quello che si attende è veramente uno sforzo a livello nazionale.
Che al momento, secondo lei, non c'è?
È in discussione, secondo me, perché, ripeto, la nostra nazione deve decidere dove prenderà la corrente elettrica e le decisioni vanno fatte nei prossimi 10 anni per quello che riguarderà la futura generazione, il 2050.
Katie Ricklin, lei è anche l'osservatorio del Parlamento, a che punto siamo nei confronti di una possibile di un possibile piano nazionale? Lei stessa nei mesi scorsi ha depositato una sua mozione che è stata trattata proprio nel corso dell'ultima sessione. Diciamo che lì il Consiglio federale ha dato una risposta che però non va proprio in una direzione di piano d'azione nazionale, o sbaglio?
Sì, giusto. La Confederazione aiuterà alle ricerche, alla pianificazione del terreno, a trovare i luoghi adatti, ma di solito la Confederazione non investe in progetti, non ha mai investito in progetti energetici, anche le centrali nucleari non sono della Confederazione. In quello bisogna proprio trovare questi investitori, che secondo me sarà difficile, sarebbe bello trovarli. Volontà c'è, ma anche al Parlamento mi sembra che c'è un certo cambiamento. Per adesso erano soprattutto anche i radicali che hanno spinto questa energia geotermica. E tra di loro ci sono anche quelli che hanno tanti dubbi, come Wasserfallen, così, che ne parla sempre
senta,
non bene.
Sì, ma a questo punto trova che la Confederazione, lei parlava prima del ruolo dei privati che forse potrebbero venire un po' a mancare, ma trova che la Confederazione in questo senso potrebbe quindi avere un ruolo più incisivo e prendere più in mano la situazione e essere più incisiva nella sua azione anche in stimoli o azioni di questo genere?
Sì, questo sì, ecco, stimolare la ricerca, le conoscenze, fare anche campagne nella popolazione, se la popolazione non vuole più il nucleare, deve vedere delle alternative, la geotermia sarebbe un'ottima alternativa, purtroppo non è ancora pronto, non abbiamo ancora un'ora kilowattore, non abbiamo prodotto ancora nessuna elettricità, ma bisogna vedere, ecco, a campi lunghi, come nella politica del clima, non si vede solo da anno a anno, bisogna avere una strategia che vada fino al 2100, come dice il professore, è giusto, bisogna avere delle visioni, soprattutto come confederazione.
Strategia che evidentemente rimane molto promettente anche perché ha degli indubbi vantaggi che vanno dalla perenne disponibilità alla quasi inesauribilità anche. Signor Ricklin, però forse il problema sarà anche poi convincere i suoi colleghi parlamentari che magari, non conoscendo bene la situazione, di fronte a certe notizie poi rischiano di avere un atteggiamento più passivo in questo senso in Parlamento.
Questo è giusto, bisogna parlarne, vedere i vantaggi. Poi c'è sempre un po' una certa battaglia, c'è quelli che si interessano al vento contro quelli che si interessano al sole, al solare e viceversa. Allora, per me non bisogna giocare un'energia contro l'altra, ci vuole tutto l'insieme.
Un mix, insomma.
Un mix, ecco.
Professor Paui,
io poco vi devo lasciare, ecco, devo andare a Berna.
Sì, d'accordo. Io allora la ringrazio della disponibilità e le auguro buon viaggio. Alla prossima.
Sì, grazie, alla prossima.
Professor Paui, in qualche maniera ha già risposto con i suoi interventi precedenti. Teme un po' che appunto poi la gente faccia questa associazione geotermia ad alta profondità con geotermia a bassa profondità. E che quindi poi faccia di ogni erba un fascio, rischiando quasi di, tra virgolette, diciamo, screditare quanto sin qui fatto di buono nel suo settore.
Sì, non vorrei che si pensa con delle corciatoie, si dia geotermia, la terra che trema, e invece bisogna capire che la questione è molto più il panorama della geotermia, si potrebbe parlare di un panorama della geotermia con tutte le applicazioni che ci sono, e quindi non mettere tutto nello stesso, avere pregiudizi e capire che la geotermia è molto ampia e le problematiche molto diverse e non pensare con dei pregiudizi. È soprattutto questo, che non vorrei che la gente pensa a geotermia, è troppo rischioso, fa tremare la terra. Non si può ridurre tutto a questo.
Appunto, in questo senso le soluzioni nel suo campo sono spesso individuali, legate a singole case. C'è la possibilità anche in futuro, nello sviluppare nuove tecniche, nell'allargare appunto a più abitazioni, a un quartiere, questo genere di tecnica?
Sì, allora se penso alla tecnica delle sonde geotermiche, questa tecnologia si è sviluppata con le case monofamiliari e adesso il successo che riscontra nella realtà fa che si va sempre con edifici più grandi. Edifici più grandi vuol dire sempre più sonde, passiamo dalla sonda geotermica singola al campo di sonde geotermiche e quindi impianti sempre più grandi che permettono di servire edifici più grandi o più edifici, e quindi poco a poco si va alla scala del quartiere.
Mi corregga se sbaglio, rimaniamo sempre per quanto riguarda la produzione di calore e non di elettricità comunque.
Esattamente, è per valorizzare dell'energia termica il calore e potrei aggiungere come calore c'è anche il raffrescamento, il raffreddamento, quindi calore, quindi uso termico dell'energia geotermica, ma non si parla di elettricità. L'elettricità si la consuma necessario per poter proprio valorizzare questa energia tramite la tecnologia delle pompe di calore.
Non se ne parla e nemmeno se ne parlerà in futuro.
No.
Professor Giardini, appunto, calore, elettricità, produzione di elettricità, che l'abbiamo detto è fondamentale in Svizzera, così come in tutti gli altri paesi. Esiste questo piano strategico che guarda al 2050 senza il nucleare. Ecco, fra gli obiettivi c'è quello di arrivare ad un livello compreso fra il 5 e il 10% di produzione di energia elettrica a partire proprio da fonti geotermiche. Oggi siamo, mi corregga se sbaglio, a zero. Il risultato sangallese in questo senso, probabilmente anche in ottica raggiungimento di questo obiettivo, non gioca molto a favore.
No, non la metterei in questo senso. Ogni volta che noi andiamo sottoterra in profondità noi impariamo qualcosa di nuovo, quindi lo diceva anche Katie Rickling, siamo ancora molto distanti. Non so, adesso le posso fare un paragone, si parla sempre di shale gas, no? Negli Stati Uniti
gas di
queste
scisto,
tecnologie
sì.
di gas di scisto hanno rivoluzionato l'intero mercato, anche la politica mondiale in un certo senso. Erano 30 anni che cercavano di sviluppare la tecnologia per riuscire a estrarli. Nel momento che ci sono riusciti, nel giro di 5 anni è stata una rivoluzione. Cioè, non bisogna guardare solo con l'ottica che noi abbiamo oggi o con i primi tentativi che sono stati fatti. Si spera certo che non ci vorranno 30 anni ad arrivarci, però se noi potessimo assicurare con una campagna di scavi, di pozzi, di progetti pilota, di dimostratori a scala anche proprio con una strategia nazionale dove è meglio metterli e via dicendo, ma qui stiamo guardando delle sorgenti estremamente importanti e quindi queste vanno sviluppate. Poi può anche darsi che siano troppo costose, che si tengano da parte come riserve nazionali, ma la capacità di poterle estrarre va assolutamente sviluppata, non può essere ritardata.
E in questo senso, secondo lei, manchiamo di decisione? Nel senso che, ad esempio, i miliardi che erano previsti per l'investimento delle infrastrutture nucleari, a quel punto, se li mettessimo altrove, con la stessa decisione con cui si intendeva metterli nel nucleare, potrebbero portare a qualche risultato più concreto?
Alla fin fine noi dovremmo rimpiazzare quello che viene oggi prodotto, cioè il 40% della nostra, il 38% della nostra corrente elettrica, e non costerà tanto di meno. Qualsiasi tecnica noi sceglieremo non costerà di meno. E va notato che noi abbiamo bisogno di concentrarci su tecniche che diano una sorgente costante, che non dipendano se oggi c'è vento o se oggi c'è sole. Quelle sono sorgenti importantissime, ma sono sorgenti che aggiungono a una base di produzione che deve essere costante. E ci sono domande molto grosse, per esempio quanta acqua avremo tra 100 anni da usare. I cambiamenti climatici, i modelli sono molto differenziati tra loro, non sappiamo esattamente cosa ci troveremo. Il Bund, cioè il Parlamento, con questa nuova legge dell'energia ha chiesto specificatamente: saremo in grado di produrre il 10% in più per il 2050? Quali infrastrutture ci servono? Cioè, le domande sono molto chiare, non è solo quello che abbiamo oggi, ma come si evolve in un futuro. Devo dire che il riscaldamento di per sé è fondamentale. Noi consumiamo il 30% della nostra energia oggi in Svizzera da idrocarburi per riscaldare le nostre case. Questo andrà rimpiazzato. In questo senso il collega ha completamente ragione. Lo sfruttamento della geotermia di superficie è una sorgente fondamentale di energia. Non lo è naturalmente di elettricità, mm-hmm. Per cui io trovo che l'esperienza di San Gallo sia una
comunque
delle tante
utile.
Esperienze che saranno necessarie, ma sarebbe molto miope fermarsi perché è stato trovato del gas e non dell'acqua. Quello non era un progetto costruito per fare energia elettrica. L'energia elettrica sarebbe stata prodotta a San Gallo è la stessa che viene fatta in un'azienda agricola un po' grossa con un impianto di biogas. Quello non contribuisce all'energia elettrica nazionale. Per fare una strategia nazionale di energia elettrica abbiamo bisogno di impianti più grandi, fuori dalle città, concentrati sull'elettricità e non sul riscaldamento.
Il suolo svizzero rimane comunque molto attrattivo in questo senso, ha molto potenziale.
Sì, lo ripeto, ogni volta che uno di noi passa dentro il Gottardo comincia a sudare, per cui quello si sente.
Professor Pahu, il suolo ticinese in questo senso, al di là dello sfruttamento superficiale di cui lei si occupa, non sembra invece offrire, essere altrettanto attrattivo, o sbaglio?
Non vorrei dire che non bisogna considerarlo. Perché si va in profondità perché sappiamo che la temperatura aumenta con la profondità E quello che so dalla regione in Ticino, il gradiente geotermico, quindi l'alzamento della temperatura con la profondità, è leggermente più basso in Ticino che nell'alta pianura o nord degli Alpi, però non vuol dire che non è fattibile.
Anche in questo caso, quindi, sarebbero d'obbligo, diciamo, delle ricerche anche per conoscere meglio quanto ci sta sotto.
Sì, in ogni caso bisogna conoscere bene il sottosuolo. E per conoscerlo bisogna andare a vedere che cosa c'è, quindi bisogna fare dei sondaggi, delle perforazioni per capire cosa troviamo sotto.
E mi sembra che tutti voi esperti su questo siate d'accordo. Io vi ringrazio della partecipazione, noi torniamo domani. Il collega Andrea Netzer ospiterà negli studi di Palazzo Federale il numero uno delle FFS, Andreas Mayer, con il quale si parlerà dell'apertura del centro di esercizio sud di Pollegio, prevista appunto per domani, ma anche di tanto altro. Dalla redazione, da Nicola Lui, dal microfono. Buona giornata a tutti.